Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio. B-Podcast.
Oggi su Unica Radio siamo con Laura Lambroni, direttrice artistica del Festival Internazionale di Musiche Polifoniche Voci d'Europa.
Buongiorno a tutti.
Innanzitutto volevamo chiederti, Laura, com'è nato il Festival Voci d'Europa?
Allora, il Festival Voci d'Europa in effetti ha una lunga storia. Questa che condurremo quest'anno è già la 41esima edizione, quindi nasce in un tempo in cui io non ero ancora all'interno dell'associazione. Ed è questo che tra l'altro un argomento che mi rende orgogliosa, insomma, e anche onorata di portare avanti questo incarico nella direzione artistica di questo festival, che nasce, per rispondere alla tua domanda, per celebrare i 20 anni di un'associazione corale. Quindi, come spesso si fa nell'ambito associativo e culturale, si celebrano anche i compleanni, gli eventi storici che uniscono tante persone in un unico intento, in un unico hobby, come può essere quello del cantare insieme. Il direttore dell'epoca e fondatore del coro, Don Antonio Sanna, insieme agli altri collaboratori chiaramente dell'associazione, ritenne che la creazione di un festival fosse un modo unico per celebrare questa ricorrenza, ovvero i 20 anni dell'associazione. Chiaramente era un tempo in cui non esisteva YouTube, le possibilità di ascoltare dei cori professionali o comunque di stampo professionale dal vivo erano molto poche, i viaggi erano chiaramente anche molto meno accessibili, quindi avere un festival locale che potesse far ascoltare la musica proveniente da altri paesi ed entrare quindi in contatto con le loro culture, anche se poi la musica che si cantava era una musica che faceva parte della letteratura musicale universale, però creare uno spettacolo dal vivo di questo interesse era una cosa veramente veramente speciale. Noi in questi 40 anni, anzi io perlomeno non negli ultimi 40 anni, ma negli ultimi 10, insieme chiaramente con tutta l'associazione, cerchiamo di andare a passo con i tempi per preservare quest'origine, la voglia di creare uno spettacolo dal vivo che continui a creare interesse, continui a regalare anche delle emozioni chiaramente date dalla musica, nonostante ci sia molta più accessibilità ai viaggi e quindi al poter ricercare da soli occasioni di scambio con altri paesi e nonostante sia anche più facile andare ad ascoltare musica anche banalmente online.
Per quanto riguarda il festival, ci sono stati comunque degli sviluppi significativi?
Gli sviluppi assolutamente ci sono stati, diciamo che alcuni sono stati guidati dal cambiare del tempo, quindi ad esempio abbiamo inserito tante attività che però effettivamente hanno anche arricchito la manifestazione stessa, attività che viaggiano insieme alla musica. Parallelamente, attività di approfondimento storico-musicologico, attività laboratoriali, attività che integrino la nostra espressione musicale con la produttività del territorio e che quindi crei un circuito di crescita non solo dal punto di vista culturale ma anche sociale del territorio. Ed è per questo anche che ci muoviamo in tanti altri paesi e cerchiamo di integrarci con le richieste anche perché no, turistiche che la nostra terra richiede.
Per quanto riguarda le novità, quest'anno cosa abbiamo?
Allora, effettivamente noi ogni anno cerchiamo di immaginare qualcosa di nuovo, anche piccoli accenni, alcune conferme particolari, come può essere quella del cantare sul traghetto che da Porto Torres va verso l'Asinara, sempre per cercare di integrare quello che è già parte del territorio con quello che facciamo noi quotidianamente, che è fare musica. E la novità di quest'anno si incentrerà nel comune di Monteleone Roccadoria, comune che per fortuna ci ha ospitato anche in altri anni, dico per fortuna perché è una piccola perla del nostro territorio. Attraverso il dialogo con la sindaca e con questo comune creeremo un percorso pedonale che verrà accompagnato da canti estemporanei, da situazioni che chiaramente sono proprie del canto corale e quindi integrerà ancora di più la scoperta specifica di quel territorio con il festival che poi si concluderà come tappa finale nella chiesa di Santo Stefano alle 20:30 con un concerto conclusivo. Il festival chiaramente, essendo un festival internazionale, ospita compagini, ensemble, cori internazionali. Ad esempio in quest'ultima data cantare il coro polifonico turritano come diciamo organizzatore dell'evento per dare il benvenuto al coro che invece proviene dall'isola di Cipro, un coro femminile che quindi concluderà insieme tutto il festival.
Come sono stati scelti i luoghi del festival e quale ruolo hanno avuto nella valorizzazione del territorio sardo?
La scelta dei luoghi ovviamente deve, per quanto mi riguarda, sottostare a dei principi che possano intanto regalare la cornice giusta e adatta al repertorio che cantiamo. E quindi è un gioco, un bilanciamento tra quelle che sono le esigenze di creare una giusta situazione anche agli ospiti che chiamiamo e regalare invece ai comuni che negli anni si sono resi partner del festival la possibilità di ospitare anche in luoghi diversi espressioni diverse musicali. Mi spiego meglio. La prima tappa del festival, ad esempio, avverrà al monastero di San Pietro di Sorres a Brutta, che è un luogo a noi molto caro sicuramente ed è partner del festival da tanti anni, ma allo stesso tempo è importante perché ci regala un'acustica speciale all'interno dell'abbazia e quindi è nostro interesse far risuonare la musica giusta nei luoghi giusti, perché è lì che si crea veramente la magia anche da parte di chi ascolta e chiaramente di chi tiene il concerto. Il giorno successivo, per esempio, invece saremo a Santa Maria Covinas nel Parco Littu, quindi è un luogo all'aperto che solitamente non si adatta bene alla nostra attività, ma in questo caso siamo riusciti insomma a creare comunque un'interazione attraverso il canto popolare, quindi ci saranno dei colli provenienti da Oristano che si sono iscritti alla nostra manifestazione, che si trovano bene a cantare all'aperto, e quindi questo ci permette di creare ancora una volta la giusta interazione tra il nostro festival e il territorio che lo ospita. Poi chiaramente la Basilica di San Gavino è un luogo a noi molto caro, perché chiaramente si trova in casa, il Coro Polifonico Turritano infatti di Porto Torres, quindi ci teniamo anche a valorizzare le località di interesse storico, culturale, architettonico in questo caso anche, e quindi le scelte vengono dettate da questo genere di idea e di percorso.
Questo festival, quindi, come contribuisce alla formazione e alla crescita di giovani appassionati di musica corale?
Beh, in effetti è un percorso lungo che vede nella realizzazione del festival, diciamo, l'apice di un percorso, ancora una volta, come dicevo, perché si deve entrare a far parte dell'associazione che lavora tutto l'anno, che attraverso le prove, chiamiamole banali, prove di coro, ma anche lezioni individuali, lezioni di vocalità, laboratori, scambio con altri cori, esperienze nei luoghi di formazione, di alta formazione culturale, aiuta a avvicinare a un genere musicale che è anche però un mezzo per vivere la società in maniera diversa, per fare anche nuove amicizie, perché no? Per trovare un modo sano e soddisfacente anche di trovare un hobby. Sembra banale, però alla fine si crea un bellissimo legame all'interno di un'associazione, come nemmeno di quello che succede anche in una società sportiva o in un altro tipo di attività culturale. Il nostro intento chiaramente è quello di indagare tutte le possibilità della voce, che è uno strumento molto intimo, ma allo stesso tempo quindi con la protezione del coro, del cantare in coro, permette di esprimersi veramente in tanti modi. E quindi attraverso il lavoro di tutto l'anno, piano piano si crea anche interesse verso cori esteri, cori che provengono, o comunque ensemble che provengono da altre parti d'Italia, e si crea un'interazione, si crea un interesse anche nel scoprire come lavorano gli altri, come operano, e quindi ospitarli è la naturale conseguenza della condivisione di un percorso lungo tutto un anno.
Invece, per quanto riguarda il Festival del Futuro, puoi dirci già qualche anticipazione?
Anticipazione è un po' difficile darla in questo momento. Il Festival del Futuro deve intanto cercare di proseguire, perché comunque viviamo un tempo di ristrettezze dal punto di vista associativo, questo lo dico con tanta serenità, perché non siamo i soli, insomma, e quindi sono delle attività che devono richiedere sempre un sostegno. Quindi spero che il Festival del Futuro possa avere intanto delle garanzie che permettano di creare delle attività sempre più interessanti e coinvolgenti per un gran numero di persone, in modo che si abbattano anche alcuni tabù, no? Che a volte rileviamo nei confronti della musica corale, e si possa veramente vivere in maniera serena e libera la condivisione del fare musica insieme.
Ringraziamo Laura Lambroni per la sua disponibilità.
Grazie a voi.
Vi ricordo che potete ascoltare questa e altre tante interviste sul portale di unicaradio.it, su Spotify e su Google Podcast.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.